Grazie per la presentazione. Ringrazio Aniarti che mi ha dato la possibilità di parlare di questa tematica. Io appunto, come ha detto Rodrigo, sono un infermiere clinico. Sono sempre da un po' di anni presente sul palco, non con i miei panni, non con le mie vesti. L'infermiere non è quello che sta, no, al letto del malato con la cravatta, con il vestito buono e con la camicia. L'infermiere è quello che si sporca e sta in delle situazioni un po' particolari, più di altre professioni, ma non per una serie di motivi che poi adesso cercherò di spiegare. Cerchiamo di capire intanto perché parliamo di quotidianità, di fine vita. È interessante questo punto di vista. Io ho iniziato a lavorare un po' di anni fa, all'università mi hanno detto che avendo fatto il corso di laurea in infermieristica sei diventato bravissimo a rifare i letti. E leggendo questi testi invece mi dicono che ci sono dei riti di passaggio, che non è il rifare il letto, ma per esempio stare a contatto molto con la morte. E c'è una grossa discrepanza tra quello che si aspetta la cittadinanza da noi, o vede da noi, e quello che effettivamente noi facciamo. Mi rendo conto che è un argomento un po' particolare, un po' pesante, subito dopo il pranzo può creare dei problemi nella digestione. Io vi dico, cercherò di farvi capire quali sono le notizie importanti da portarsi a casa, quali sono i messaggi. Per il resto, tranquillamente potete proseguire con la digestione, che credo che sia il momento più importante e più bello della giornata. Cosa ci portiamo a casa oggi? Un po' di confusione, molta confusione, un sacco di domande a cui io non so dare una risposta, perché non è il mio ruolo dare la risposta a tutte le domande. Ma è vero che la morte fa parte della nostra quotidianità? No, perché sinceramente se questa fa parte della mia quotidianità come infermiere vorrei fare qualcos'altro. Io vengo da Perugia, sapete benissimo, è una città molto famosa in questo periodo per il cioccolato. Da noi l'unica cosa di cui si parla è del bacio Perugina e della morte del bacio rosso, non so se ve lo ricordate, è quel cioccolatino che è nato vicino al bacio, che è durato un anno e basta e poi è morto. Non lo conosce nessuno, è chiaro, perché è morto subito. Sappiamo cosa ci aspettano noi, i nostri assistiti? Riusciamo a comunicare in modo competente? Noi siamo infermieri che stiamo in terapia intensiva in emergenza, che fa tante ore vicino al paziente, moltissime ore, ma le nostre ore vicino alle persone sono delle ore proficue? Le persone riescono ad avere la risposta alle loro domande? Ho fatto quello che mi riesce un po' meglio, andato a fare un po' il topo di biblioteca, andare a cercare in letteratura cosa si trova. E è molto interessante che la letteratura scientifica riporta una serie di articoli che dicono tutto il contrario di tutto. È chiaro che in base all'opinione della persona che riporta certi dati, questi possono essere in un certo senso anche manipolati e interpretati non nel modo corretto. E è un argomento talmente presente, talmente pressante, talmente scomodo che se ne parla tanto e poche sono invece le risposte concrete che vengono date al fine vita. C'è questo studio molto interessante, iniziamo da qua, uno studio europeo che è andato ad investigare questo aspetto che riguarda, guardando quattro gruppi di persone, i medici che stanno in terapia intensiva, gli infermieri in terapia intensiva, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i familiari di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Vi faccio vedere un po' i numeri, ma non è importante i numeri, seguite un po' il mio discorso se sono abbastanza chiaro. È stato chiesto a questi quattro gruppi di persone se preferivano una qualità di vita buona o vivere sostanzialmente. Beh, è chiaro che se me lo chiedono a me, io sono un infermiere che lavora in rianimazione da tanti anni, da 15 anni, lo so benissimo cosa vogliono i miei pazienti. I miei pazienti vogliono una qualità di vita buona. E quindi gli infermieri rispondono per l'87% che vogliono una qualità di vita buona. Però se guardate la casella a fianco, ai pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, gli chiedi: vuoi una qualità di vita buona o preferisci la vita? Beh, sostanzialmente il 50% vuole la qualità di vita buona, il 50% si accontenta di vivere. E questo è un punto di vista che noi non teniamo quasi mai in considerazione, perché noi pensiamo, ci arroghiamo il diritto di dire che noi sappiamo cosa vogliono le altre persone. Perché? Perché io, che sono Giusti Giandomenico, che sono bravo, lavoro da 15 anni in rianimazione, ma vuoi che non so cosa vuole il mio malato in terapia intensiva? Vuole vivere bene. Ma siamo sicuri che vuole vivere bene? Al familiare l'abbiamo chiesto, al familiare l'abbiamo chiesto e anche lui dice: guarda, se vive bene sono contento, però se me lo ridai a casa anche un po' malconcio sono contento. È un punto di vista un po' particolare, è uno studio molto grande fatto su 6 paesi della comunità dell'Europa. Poi è stato chiesto: ma se ti viene diagnosticata una malattia grave, Vorresti essere ammesso in terapia intensiva? Vorresti la rianimazione cardiopulmonare? Vorresti essere attaccato al ventilatore? Poi c'è l'ultima domanda, vorresti l'eutanasia attiva? Perché in alcuni paesi è possibile, in altri no. Se lo chiede all'infermiere, se mi fanno una diagnosi grave, non voglio andare in rianimazione, non voglio essere rianimato, non voglio essere attaccato a un ventilatore. Tu vanno a chiedere però chi è stato in rianimazione e cambia il punto di vista. A me questo studio mi ha fatto riflettere molto perché io ho un sacco di certezze. Io ero convinto che tutti auspicassero una qualità di vita buona. Allora bisogna un po' ricambiare i nostri valori, bisogna iniziare a pensare che forse quello che noi pensiamo, che gli altri pensano, non è così corretto. Dobbiamo in un certo senso rivedere il nostro punto di vista, che quello dei medici e degli infermieri non sempre è quello corretto. Noi ci sentiamo a volte, molto spesso, sopra le parti, fino a che non ci troviamo in situazioni di malattia e di cura. Iniziamo un po' a capire, perché ho trovato un sacco di termini che ho fatto un po' di confusione. Cos'era la desistenza terapeutica, cos'è l'insistenza terapeutica e cos'è l'accanimento terapeutico? Perché sono dei termini che ci danno la possibilità di capire, perché le parole sono importanti, come dicevano su un famoso film. È importante capire quando su questi temi, perché noi stiamo facendo la diagnosi di hai il raffreddore o non hai il raffreddore. Cioè, stiamo dicendo continuiamo le cure oppure no, quindi è un punto di vista molto, molto delicato e le parole vanno usate e vanno pesate nel modo corretto. Gli infermieri e i medici, c'è uno studio molto bello pubblicato sulla rivista di Aniarti Scenario dove di qualche anno fa dove viene intanto evidenziato qual è il codice deontologico dei medici e degli infermieri che tutti quanti definiscono in modo corretto cos'è l'accanimento terapeutico. Quindi quando è che parliamo di accanimento terapeutico? Se poi viene chiesto a medici e ad infermieri cosa intendono per accanimento terapeutico, tutti lo sanno. Tutti sono a conoscenza di cos'è l'accanimento terapeutico, quindi è visto come una cosa fortemente negativa da parte della comunità professionale, da parte delle professioni d'aiuto. È chiaro che poi quando si va a chiedere però se hanno fatto accanimento terapeutico in terapia intensiva, ha prescritto o assistito a trattamenti diagnostici terapeutici proporzionati, il 95% dice sì, ho assistito, però è colpa dell'altro. È molto carina questo punto di vista, dove i professionisti sanitari si scaricano le colpe, sì, l'ho fatto ma me l'hanno detto gli altri, l'ho fatto perché c'è sempre una soluzione al perché vengono fatte certe azioni. Ora non voglio dire che è giusto o sbagliato fare o non fare certe azioni, ogni situazione è diversa dall'altra, dobbiamo in un certo senso però riuscire a capire qual è la strategia più corretta per dare un'assistenza di qualità in un momento delicato che poi non ci sarà più. È un momento talmente particolare, delicato, che poi non si ripresenterà più. La gente si ricorderà delle nostre facce fuori dal reparto. Io sono una persona che ha grossa difficoltà a ricordarsi i nomi e le facce delle persone. A volte fuori dal mio ambiente lavorativo mi salutano perché mi hanno visto in reparto, forse ho la faccia un po' ingrugnita, brutta, con la barba, si ricordano di questi particolari, e fuori dal reparto mi dicono alcune cose e io mi trovo molte volte spiazzato perché loro hanno un ricordo unico e speciale di noi che noi non abbiamo di loro. Andando un po' a confrontarmi con gli articoli, ho trovato uno studio molto interessante dove c'è la voce di un'infermiera che fa alcune considerazioni e dice io sto tante ore vicino al letto del malato e poi cosa succede? Il medico ci sta poco tempo e mi lascia con il dilemma se debba seguire ordini di cui penso che non faccio l'interesse del paziente né a seconda dei desideri espressi da lui e dalla famiglia. Sono parole forti da parte dell'infermiere che dice guarda è colpa del medico che succedono queste cose e questo studio è uno studio che ha fatto molto clamore qualche anno fa e fu pubblicato su una rivista molto prestigiosa, il New England Journal of Medicine, e aveva un titolo particolare, era il ruolo degli infermieri di area critica sull'eutanasia e il suicidio assistito. Esce questo articolo, le comunità professionali statunitensi di area critica e diciamo il collegio degli infermieri americani dichiarano gli infermieri non praticano l'eutanasia. No, lo studio diceva un'altra cosa, diceva, e questa è una cosa molto importante, che gli infermieri sono così vicini ai loro pazienti che sono disposti ad andare anche contro la legge, a prescrivere in quel caso, in questo articolo parlavano di aumentare la dose di morfina, anche contro la prescrizione medica, per assecondare la volontà del paziente. Non è che l'infermiere praticava l'eutanasia così, quello è l'omicidio, è un'altra cosa. È molto importante la sottigliezza. L'infermiere è così vicino perché? Perché stare 8 ore vicino a una persona che sta morendo è un carico assistenziale molto pesante per le professioni di aiuto. La Società Italiana di Terapia Intensiva, SIARTI, giustamente ha dato una serie di paletti, ha detto una serie di cose su come comportarsi e che ci aiutano nell'assistenza di tutti i giorni. Intanto, i pazienti competenti dovrebbero avere il diritto di prendere decisioni informate circa i loro trattamenti. E questo, partendo soltanto da questa definizione, si capisce quanto è importante e chiave il ruolo delle persone nel decidere un certo trattamento. E poi dovremo in un certo senso decidere, e qui è molto bello perché parla di famiglia e di equipe con il malato, se interrompere eventualmente, in questo caso nutrizione e idratazione, per aiutare la persona nel momento del fine vita. Quindi c'è una posizione molto forte, un parere molto chiaro su quello che forse è giusto fare nei nostri contesti. Oh, la Federazione Europea degli Infermieri di Area Critica ha fatto questo studio su quali sono le competenze rispetto al fine vita degli infermieri. Uno studio che io qui ho citato solo perché la maggior parte dei rispondenti erano infermieri italiani. Gli infermieri italiani hanno partecipato a un congresso della Federazione Europea e gli ho chiesto qual è la loro esperienza rispetto a questa tematica, cioè cosa ne pensano su alcune situazioni molto particolari. I medici, pensate che vi devono parlare con voi per decidere il fine vita oppure no, sono tutti favorevoli. Il fatto di partecipare ha il processo decision making, adesso va molto di moda questo termine, il processo di decisione rispetto alle cure di fine vita, aumenta la soddisfazione del lavoro, cioè gli infermieri a parole sono molto contenti di partecipare, a parole è una cosa molto bella, perché noi siamo quelli che fanno da mediatori, rispetto alla società noi traduciamo la terminologia tecnica, ci succede quotidianamente di essere il punto di vista, l'anello tra il medico e il familiare a spiegargli cosa stanno le cose, noi negoziamo le aspettative, cosa significa? Significa che la gente si aspetta quando arriva l'ambulanza del 118 o quando entra in terapia intensiva, la gente si aspetta di non morire, perché va in rianimazione, se no se no non si chiamava rianimazione. Cioè è una cosa molto mistica anche il nome. La terapia intensiva è tutto quello di meglio che ci può essere in un ospedale. Perché devo morire in terapia intensiva? Non è possibile. La gente si aspetta questo. Vagliela a spiegare. Vagliela a spiegare che poi queste persone muoiono. Perché se non c'era la terapia intensiva sarebbero morte comunque. Ma in terapia intensiva perché è il processo normale della vita. Non è facile da spiegare alle persone. E dobbiamo in un certo senso mediare quindi l'impatto della tecnologia con le pratiche mediche. Cioè fargli capire che la tecnologia non è tutto. Non si può fare tutto con la tecnologia, non riusciamo a raggiungere, non riusciamo a salvare tutte le persone, perché è normale che tante persone muoiano e dobbiamo fare in modo che muoiano nel modo più corretto e spiegarlo alle persone, parlarci, che è la cosa più complessa. Perché è complessa? Vi porto un altro studio un po' particolare, questa è la voce di un familiare che parla dell'infermiere, che era molto interessato a dare le spiegazioni. E io quando ho letto questo studio mi sono ritrovato tantissimo in questo. Mi chiedono i familiari come sta il mio caro e io gli rispondo guardi, i parametri vitali sono stabili, la saturazione vede quel numero azzurro è una percentuale, arriva al 100% è perfetta, respira con la macchina che l'aiuta, la frequenza cardiaca, andiamo avanti. È la frase finale che utilizzo e la utilizzo io come tantissimi di voi, probabilmente io sono come dice qualche mio collega, cinico e disilluso su questo aspetto, questa definizione che rientra un po' anche nel contesto, ne parlavo ieri, di ostilità laterali, quello no, della ricerca fatta, perché il cinismo non credo di essere molto cinico, credo di essere un po' disilluso da certe situazioni, credo di sapere che è molto più comodo parlare dei parametri vitali che dirgli alla persona che il suo familiare sta morendo. Io sinceramente come infermiere preferisco che lo dica qualcun altro. Io sono molto contento che lo faccia il medico. Il medico dice tocca sempre a me, il medico non mi chiama e io non è che lo vado a cercare, non è che lo tiro per la giacchetta, per la cravatta e dico dottore, dottore, posso dire anche che sta morendo? No, non è, io, questa vicinanza preferisco non averla perché è molto scomodo. I familiari questa cosa la sentono, sentono gli infermieri come delle figure che sono distanti. Poi dopo noi ci diciamo che sono vicini a noi, che noi siamo vicini ai familiari, che ci dicono quanto siamo bravi. È vero, è vero. Questa è una piccola parte, un piccolo campione, però è significativo. Cioè, alcuni familiari si sentono soli e tristi perché nessuno parla più il loro linguaggio. Perché se noi dobbiamo essere i mediatori tra la tecnologia e il linguaggio comune e non siamo più mediatori, da chi vanno? Da chi chiedono le informazioni se non dagli infermieri, che sono quelli che stanno vicini al familiare? E sto andando un po' alla fine. Questo studio invece è uno studio italiano, è dello studio del progetto Giviti, un progetto importante che riguarda più di 100 terapie intensive in Italia. Questo riguardava la fine vita e le decisioni di fine vita su 84 terapie intensive italiane. E quando si decide di non iniziare le terapie o di interromperle, quasi il 60% delle decisioni lo prende il medico da solo, ma non perché non vuole nessun altro, perché volte è proprio è così, l'infermiere neanche si palesa a fianco al medico per decidere assieme a lui. E i trattamenti però di limitazione delle cure sono visti come trattamenti di qualità, che aiutano la qualità della vita delle persone. Considerate, e vi faccio vedere soltanto questo grafico, solo non so se è chiaro, che se noi interrompiamo le cure o non iniziamo alcuni trattamenti a 6-24 ore, il primo spazio che noi vediamo, a 6-24 ore il 73% dei pazienti sono morti, però per 24 ore, vuol dire per 3 turni, mattina, pomeriggio e notte, c'è una persona che sta morendo nel nostro reparto. Ora non so se per un infermiere di terapia intensiva questo concetto è vicino alla nostra realtà di assistenza. Vedere che un paziente sta morendo, per noi preferiamo trasferirli, diciamo, lo trasferiamo su un reparto di degenza, in questo modo il suo familiare gli può star vicino, così almeno se lo guardano gli altri. Perché? Perché non è piacevole. Noi siamo abituati a eventi critici e emergenziali, però vedere per 24 ore il processo finale di una persona che sta morendo, io dico, io che lavoro in terapia intensiva, a me sinceramente mi romperebbe un po' le scatole, fare così. Lo dico proprio, cioè, avrei utilizzato altri termini se era in un altro contesto, perché è molto pesante, è molto difficile da digerire per un infermiere critico. Gli utenti creano dei problemi, cioè noi con gli utenti abbiamo dei problemi perché? Perché c'è una mancanza di informazioni chiare e dirette verso i familiari e coerenti. E questo è quello che si riscontra in molte reparti. Cosa succede? Molte volte, se il gruppo non è coeso, i trattamenti sono a volte interrotti, a volte intrapresi. E vi riporto la mia esperienza quotidiana. In certi turni mettiamo tutti gli inotropi possibili, a dosaggi più elevati possibili, per mantenere la persona, non so per far cosa. Il turno dopo sospende tutto, il turno dopo ancora riprende tutto quanto. Quindi c'è questo continuo. Io come infermiere, che a volte dico, faccio solo esclusivamente quello che mi viene per comodo, dico, vabbè, voi mi prescrivete e io eseguo per comodo. Non capisco le decisioni di trattamento, perché? Perché non riusciamo a comunicare molte volte, ma l'ho detto all'inizio, è molto più comodo dire che non riusciamo a comunicare perché i medici non vogliono dirmi le cose, però non è tutto così. Noi non riusciamo a comunicare perché ci fa comodo che qualcun altro prenda queste decisioni, perché io mi piace fare il bello, il figo e dire guardi, passiamo dalla ventilazione assistita a una ventilazione di supporto sulle cose che so, però decidere di interrompere un trattamento è una cosa pesante. E come infermiere io non me la sento di prendere questa decisione, o non lo voglio, non lo so se non me la sento, nessuno me l'ha mai neanche proposto, e è questo il problema, nel senso che non so qual è la decisione più corretta, perché non ne parliamo, esorcizziamo la morte lavorando in un contesto che è a contatto con la morte quotidianamente. Cosa possiamo fare come infermieri? Beh, intanto noi abbiamo come associazione tre anni fa presentato un documento che dava alcune indicazioni. A distanza di 3 anni però non vedo tra gli infermieri, noi pensavamo, io come infermiere pensavo, se li discuteranno tantissimo, si era parlato di limite nel congresso del 2009 di Bologna, tra gli infermieri ci sarà un grosso dibattito, e il dibattito però è rimasto lettera morta, perché gli infermieri non ne parlano, perché è più semplice non parlarne, è giusto parlare di altre cose tecniche, A me, io poi sono un infermiere che mi piacciono le cose, lavoro in terapia intensiva perché sono un sacco di giochini, mi piace il ventilatore, mi piace il monitor, quanto sono soddisfatto quando leggo un'aritmia sull'ECG, oh, quando defibrillo, quanto mi piace, perché sono un infermiere che sta in terapia intensiva e mi piacciono queste cose, questi giochini, dico io. Diverso è stare a parlare di queste tematiche. Chi è che c'è? Cioè, se uno parla di queste tematiche sei cinico e disilluso, sei un rompiscatole, ma falla finita, ma parla un po' di cose più allegre. Stavo per dire un'altra parolaccia perché scusate, ogni tanto mi hanno fatto delle parole che non sono corrette, ma fortuna che ci penso. Cosa ci portiamo a casa oltre al mio sproloquio, alla mia confusione? Ci portiamo che intanto dobbiamo stabilire obiettivi e priorità all'inizio delle cure con il paziente o con un familiare o con chi è deputato. Questi messaggi non è che li dico io, li dicono in tutto il mondo, sono riportati su UpToDate, che è una banca dati che dà delle indicazioni su alcuni trattamenti, diciamo, che abbastanza pratici. Dobbiamo conoscere con chi partecipare alle notizie. È chiaro che dobbiamo essere un gruppo condiviso, coeso, decidere con chi condividere le informazioni. Le decisioni creano conflitto tra medici e infermieri, creano conflitto con i familiari. I familiari si aspettano, come ho detto, di uscire dal reparto, di uscire dall'ospedale che stanno bene, anche se entrano in rianimazione. Non c'è questa cultura che si può morire a tutte le età, sfortunatamente. E soprattutto la cosa che ci dice questa banca dati è importante, che una volta deciso quale intervento attuare, mantenere una linea di condotta coerente, senza togliere qualità all'assistenza. Guardate, questa senza togliere qualità all'assistenza chiamano a noi. Questa banca dati UpToDate chiama gli infermieri, cioè decidiamo come fare, ma non togliamo assistenza. Il malato che sta morendo ha bisogno di più assistenza del malato che sta bene. Perché il malato che è attaccato al ventilatore sedato, quando gli ho fatto le mie quattro cosettine, io guarda, sto tranquillo tutta la notte. Il problema è che è il malato che sta morendo che devo stargli vicino. Fare assistenza al malato e al familiare. Per fortuna che le terapie intensive sono chiuse, quindi il familiare lo tengo fuori dalla porta. Per fortuna è un paradosso, no, quello che sto dicendo. Vi lascio e ho terminato. Per farvi capire che sostanzialmente non ho delle risposte, perché non ho delle risposte. Le risposte le aspetto dai miei colleghi, da con chi lavora nella mia comunità professionale. Tenere in considerazione che il mio opinion leader in questo momento farebbe sicuramente quello che fa su questa immagine, cioè prenderebbe tutti i suoi pazienti, li metterebbe vicino, come fa mia figlia Giorgia, quando fa il giro visita, e parla con loro. Vi ringrazio per l'attenzione.